E rieccoci, rieccoci qui. Ciao Reverendo.
Ciao Palmiro, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Siete in onda, siete all'ascolto di Radio Wombat, più precisamente questa è Radio
Contado.
Oh yeah.
La puntata è la numero 107, comunque buon pomeriggio, buon 2 giugno a tutti quanti, buona festa del 2 giugno.
Ma vabbè.
Va buono, va buono, va buono. Non staremo a festeggiare nemmeno troppo noi. Allora, che piacere essere di nuovo qui con te, Reverendo. Era un po' che non ci si beccava qui alle frittole.
Davvero,
per
davvero.
Radio, per Radio Contado.
In solitudine. Ho rischiato di essere con te anche la settimana scorsa. Poi te l'ho fatta fare da solo perché avevo ben altri impegni.
Tra l'altro, cose molto più importanti della radio.
Assolutamente sì, okay. Assolutamente sì. Comunque davvero è un piacere, è un piacere. E speriamo di non dire troppe minchiate, di passare 2 ore piacevoli e perlomeno di farle passare ai nostri, all'entità all'ascolto. E per tutte le entità all'ascolto vi invitiamo ad andare sul sito di Radio Wombat, che è radiowombat.net.
Puoi ascoltarci dalle 13.59 kHz sulle onde medie.
Sulle AM.
A-A-A-A-M.
Cercatole sulle radioline. A volte in macchina c'è anche scritto MW invece che AM. Medium Waves.
Va bene, quindi amici,
andate anche ad ascoltare i programmi di tutta la radio, che sono molto carini.
Va buono, vi mandiamo un pezzettino e poi iniziamo a parlare di cosa è successo in quest'ultimo mese con i CCCCT e la transizione ecologica, vari ed eventuali eventi e ospiti speciali per oggi pomeriggio.
Assolutamente sì, puntata densa come ogni volta.
It's all
Rieccoci.
Mercoledì 2 giugno, 14:46, siamo sempre qui, siete all'ascolto di Radio Contado per una nuova spumeggiante puntata e niente, eravamo qui a parlare di tutt'altro,
degli affarini nostri,
dei grandi affari nostri. Infatti manderemo tanta musica perché abbiamo tante chiacchiere da fare, io Palmiro,
sì, come
sa.
Sapete è da tanto che non ci vediamo in studio, quando entriamo in studio appunto le nostre seconde identità prendono vita in questo anfratto misterioso,
emergono
e quindi chiacchiere insulse, violente e varie ed eventuali ed altre tante eventuali da raccontarci.
Ma a proposito di vite parallele, una delle nostre vite è quella dedicata alla radio e ci siamo incontrati non a caso domenica, anzi sabato scorso, il non mi ricordo quando, maggio, in piazza Poggi, ed è stata una grande giornata per chi si fosse perso.
Sabato 29 maggio. Eravamo con la postazione mobile di Radio Contado all'ultimo evento del presidio della transizione ecologica del CCCCT in piazza CCCCCCC, non mi ricordo quante, della comunità contadina,
coordinamento comunità contadina toscana. Ebbene sì, perché ha promosso questo coordinamento un ciclo di 4 appuntamenti, ve ne abbiamo ampiamente parlato a questi microfoni, e sabato si è svolto in piazza Poggi a Firenze, il quartiere San Niccolò, proprio lungo l'Arno, si è svolto questo presidio e così per magia ha preso vita un mercato contadino, ecco, come siamo abituate a vedere già da un po' spuntare nelle nostre città, dove più dove meno. Comunque molto interessante la partecipazione da parte di tutte le realtà che hanno ospitato anche questo ciclo di incontri, per cui Pontassieve, Pistoia e tanti altri produttori e produttrici dalla Toscana. E niente, che dire, ci sono stati tanti interventi.
Sì, ci sono stati tanti interventi. Allora, abbiamo iniziato, come diceva il mio amico reverendo da Pontassieve.
Oh, sono tuo amico.
Ora lo sei diventato. Siamo diventati amici in radio. E è partita appunto da Pontassieve. La più interessante, secondo me, diciamo, è stato l'incontro di Pistoia. È stato un incontro molto significativo perché comunque loro non hanno ancora un mercato o una piazza stabile che vivono periodicamente, quindi siamo accorsi il loro aiuto e tentando anche lì di fare una diretta come simil piazza Poggi, ma non riuscendoci per problemi tecnici, chiusa la parentesi. Ed è stata comunque un'assemblea molto, molto partecipata, molto coinvolta, che ha visto il coinvolgimento anche da parte di esterni agli interessati del mercato e appunto quella che è la vita contadina e del coordinamento, e ci hanno illustrato le loro difficoltà gli amici pistoiesi. E in realtà ancora non siamo proprio giunti, diciamo, ancora non abbiamo chiuso il quadro con i nostri amici pistoiesi. Attendiamo notizie, ci stiamo un attimo coordinando, stiamo guardando come muoverci appunto per appropriarci anche di una piazza da vivere e in cui appunto fare le gare con gli abitanti di Pistoia.
Certo, li abbiamo sentiti anche al telefono durante una trasmissione in cui ci parlavano che la loro situazione, per quanto possa sembrare facile, non lo è tanto, perché insomma c'è un problema di spazi e c'è un problema di, fondamentalmente credo un po' come da tutte le parti, di amministrazione non troppo favorevole a questo tipo di...
Assolutamente no, guardando che Pistoia comunque in giunta comunale abbiamo Casa Pound, quindi c'è qualche interferenza, diciamo. Avevano provato anche a chiedere al prete, ma l'avvocato del prete gli ha detto che non gli conveniva e quindi hanno lasciato fare.
Eh sì, perché si entra col cibo e coi mercati in un argomento giuridicamente parlando molto molto complesso, e mentre noi insomma proviamo a fare cose semplici, i produttori della rete di Genuino portano i loro prodotti ad un presidio come materiale informativo e chi lo sa,
Vedremo come andrà a finire. Intanto continua, si è aggiunta un evento periodico settimanale al nostro calendario, alla rassegna eventi, che è appunto il mercato di Piazza Poggi con il contenuto informativo.
Certo, perché insomma Piazza Poggi non è ancora definibile come mercato, e quello che si è svolto sabato era un vero e proprio presidio, e insomma si chiamerà questo presidio ogni sabato a partire appunto dalla settimana scorsa, in cui i vari produttori e produttrici porteranno materiale informativo per quel presidio, proprio quello che hanno nel banco e quello che portano dalle campagne.
Sì, e ora c'è solo da vedere come si comporterà il comune di Firenze verso i nostri compagni del mercato del girone clandestino. Allora, poi sabato in realtà è stata anche una giornata molto intensa, perché abbiamo visto anche il presidio a Vicchio contro la costruzione delle pale eoliche sul crinale, quindi entriamo già nel merito nel campo della devastazione ambientale. È stato un presidio. È durato tutto il pomeriggio, con vari interventi, con qualche inopportuno esponente dei 5 Stelle, ha fatto qualche inopportuno intervento, diciamo, con qualche apprezzamento verso quelle che sono le forze dell'ordine, e diciamo, non saprei come definirla, la loro magnaminità, no? Come si dice quando uno è così, quando vedi qualcuno che è così buono da concederti qualcosa, cioè come se ci avessero concesso il contentino, ecco.
Ah no, vabbè, certo, potremmo definirlo un po' atteggiamento paternalistico, di dai, venite, fate, esprimete anche voi,
sì,
la vostra voce,
sfogatevi
per questa volta.
Ma non siamo venuti qua in radio, a Radio Contato, per fare opinionismo politico.
No, infatti, comunque, smettiamola subito.
Sì.
È stato un presidio interessante, anche perché la questione è molto, 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 molto complessa, e i punti di vista sono davvero tanti, non si riesce ancora a prendere una decisione, cioè ad avere un punto di vista definitivo, univoco, sì. e ci dispiace anche dirlo che coloro che stanno prendendo un punto di vista netto probabilmente non hanno ancora bene capito
chiara la situazione.
Assolutamente no,
anche perché molte cose soprattutto a presidio risultavano ambigue, molti degli interventi riguardavano in specie dei tecnicismi riguardanti il lavoro degli uffici, riguardo a ora non mi viene in mente il nome, non mi ricordo come si chiama quel settore specifico, ma sul valore paesaggistico, ecco, anche quindi sulle varie norme, su varie norme trasgredite, su varie cose ignorate dagli uffici tecnici soprattutto, che hai visto come che lasciano fare chi ha la possibilità di fare questi grandi progetti, per chi ha col capitale può sfondare qualsiasi porta burocratica.
Certo, questo è un dato di fatto, e si vede in tutti i territori, non solo in quello appenninico. E un altro dato di fatto è la partecipazione del territorio, insomma una popolazione che sembra opporsi a questo progetto, per cui insomma facciamoci le due domande e proviamo ad ascoltare chi si vive ogni giorno quel territorio lì, ci passa la sua vita e lo vuole salvaguardare
e se lo vede devastato. Quindi amici, restiamo uniti e facciamo un scudo. Vai, vi mandiamo un pezzettino.
Sembrava il discorso di Draghi, oh.
Sì?
Dai.
No, dai, era il discorso di marzo questo. Resistiamo insieme.
Dai, mandiamo un pezzettino.
Mandiamo un pezzettino e dopo abbiamo la nostra amica Clio in rubrica.
La smettiamo con le nostre
cazzate.
Sudice chiacchiere. rieccoci. Oh, Radio. Che cattivelli.
Questi Rage Against the Machine. Ciao Clio. Ciao. Amici, ecco,
bentornata
alla tua rubrica, a frittole.
Oh, cosa... come state?
Dai, si potrebbe stare meglio.
Sì, ma anche molto peggio, sta iniziando st'estate.
Surfiamo, facciamo surf.
Sì, vabbè, è passata la primavera, ma...
Vero. Non è stata una bellissima primavera. Un maggio piovoso, un aprile secco, un febbraio caldo. Un marzo, marzo io non l'ho nemmeno visto. Comunque.
La nostra rubrica sull'apicoltura ce lo può confermare.
Sì, che non sta stando, una stagione bellissima, praticamente. Allora, cara amica Clio, chi è la protagonista di oggi?
La protagonista di oggi è una nuova donna. Siamo nel 1800 in Francia e è una cocotte, è una prostituta e si diverte a fare un ricettario molto più intenso degli altri per quanto riguarda le ricette e un po' meno per quanto riguarda i racconti storici, però comunque regala qualche aneddoto anche lei in quella e quello che è più rappresentativo è che non in un 800, in una società che ancora aveva la classe bene sempre più dominante e rappresentativa, lei si distingue ovviamente nella massa e fa anche commenti riguardo a questa società, perché comunque facendo la prostituta sì, sicuramente era una reietta, una diversa, però ovviamente solo agli occhi, perché poi in camera da letto magari passava tutta l'alta società parigina.
Ecco.
E beh, quello è classico, no? Di facciata, disprezzo e giudizio. Poi dietro le quinte tutti siamo fatti della stessa pasta alla fine dei giorni.
Dello stesso disprezzo.
Sì.
Ok, raccontaci pure la storia di questa...
Vi leggo proprio le ricette, perché almeno ricominciamo un po' a cucinare, si ricominciano a fare i pranzi, finalmente inauguriamo i giardini e gli spazi aperti e mangiamo. Allora inizierei con le frittelle di salvia di Provenza.
Yeah.
Servite come aperitivo, sono afrodisiache. Ovviamente lei è molto legata alla sessualità, e dichiara apertamente che voleva spalancare alla vita tutte le porte dei palazzi del piacere senza badare né al prezzo né alla reputazione, quindi è impudica, il suo ricettario si chiama La cucina impudica, quindi molti degli aneddoti ovviamente sono legati alla sessualità.
Ma qual è il suo nome che me lo son perso?
Ancora non Oddio. Lo sappiamo.
Oddio.
Te lo dirà più avanti.
Ah. Un mistero.
Perché non ha... Inizia molto priva di identità il ricettario. Lei non parla molto di sé. Mm-hmm. E non è una storia come quella di Nadine, storica, in cui la persona si vive un percorso sia personale che collettivo. Qui sono piuttosto dei flash della società e di ricette.
Okay,
quindi
okay.
Lei ancora non si esprime.
Va bene, non sappiamo chi è, però insomma entreremo nell'intimo, immagino.
Piano.
Tra un po' sì, per ora ci regala soltanto qualche ricettina e ci dà una visione un po' più cristallina di quello che era il mondo che viveva lei, che ovviamente è molto diverso dal nostro. Mm-hmm. Siamo due secoli più avanti ormai.
Quindi in che periodo storico siamo, per la precisione?
Fino
all'800, ok.
Allora, servite come aperitivo sono afrodisiache, le frittelle di salvia di Provenza. Mi spiegò un giorno a Nizza Manuela Davenport, ma le foglie vanno colte un attimo prima di essere fritte e devono essere quelle di Provenza, a foglia piccola e bianca, come quella della salvia italiana. Preparate la pastella con un paio d'ore d'anticipo, in modo che riposi, mettete in una terrina 250 g di farina fetazzata con due tuorli d'uovo e una presa di sale fino. Mescolate con una frusta aggiungendo a filo un bicchiere di birra, poi uno di latte e un cucchiaio d'olio d'oliva. Lavorate questo impasto per qualche minuto in modo che si scaldi e abbia inizio la fermentazione che renderà la pastella più digeribile e più leggera. Al momento di usarla, incorporateci due albumi montati a neve ferma, la scorza grattugiata di un limone e un cucchiaio di acquavite. In una padella fate scaldare fino al punto di fumo dell'olio d'oliva. Immergete le foglie di salvia, lavate e asciugate. Nella pastella poi gettate nell'olio e ritiratele appena sono dorate. Cospargetele di sale fino a servirle con della manzaniglia ghiacciata, che è una tipologia di menta.
Ah, ecco.
E Manuela però ha barato. Non mi aveva detto che era lei stessa a cogliere le foglie di salvia in giardino, trascinandosi appresso il suo Mecco, che è un amico del cuore, che tendevano ad avere le cocotte, quindi le prostitute. Qui sì, sappiamo che siamo all'interno di un bordello, fondamentalmente una casa chiusa dove abitano più donne, e ognuna aveva il suo amichetto, il suo Mecco di predilizione, quello con cui passava magari le giornate.
Ah, okay.
E che si accosciava di fronte a lui facendogli balenare l'interno delle gambe, la nera dentellatura del reggicalze e persino le piccole mutandine di seta del colore del cielo a primavera. E questa è la prima ricetta con le frittelle di salvia, che ho iniziato ad apprezzare, perché questa cucina, rispetto a quella un po' più semplice di quella spagnola o quella troppo complessa di quella tedesca che abbiamo letto, è un po' più alla nostra portata per ora.
Ok, sì. Beh, di questa ricetta mi piace anche molto il fatto che ci abbia il lato ammiccante.
Quindi, ti ho detto, lei quantomeno prova a colorire le ricette con una spinta in più, che è ovviamente grossa parte della sua vita. La immagina che noi ce l'ascoltiamo nel 2021 e ci fa il giusto effetto sentir parlare di mutandine o di reggicalze, anche se sinceramente lo trovo sempre molto molto stupefacente, ma nel 1800 era roba
hardcore.
Fuori. Sì. Quindi è per questo che è inclusa all'interno delle donne ribelli che abbiamo conosciuto. È una ribellione diversa, è una rivoluzione diversa, però pur sempre qualcosa che esce dagli schemi e che va contro la società preordinata e fatta di manierismo e di buonismo e di non lo so,
certo,
di facciata.
Certo. Sì, proviamo un po' a calarci in quell'epoca lì.
Allora, avevo preparato altre due ricette perché mi sono accorta l'altro giorno nell'orto che le fave stanno scompando di brutto e fra un po' finiranno, e quindi voglio godermele finché non finisce la stagione, e quindi due ricette con le fave. Favette alla perfida Santoreggia, che spero abbiate, e poi la purea di fave con cicoria selvatica.
Buona.
Però va bene con una qualsiasi cicorietta, purché sia un po' amara. Allora, insieme alla zuppa di cipolle, le favette alla perfida Santoreggia è una delle specialità del restaurant Le Chien Qui Fume in Rue du Pont Neuf, all'angolo della Rue Berger. L'ora migliore per gustare questi due piatti è intorno alle 3 del mattino, soprattutto se preceduti da un plateau di ostriche, che mi ha fatto conoscere il posto un'amica, Arlette Marshall, e mi ha consigliato di chiedere sempre un tavolo al piano terra, dove le signore in abito da sera si mescolano alle petite ouvrières e alle filles de cheveux, e si può osservare lo spettacolo delle habitués che stanno in agguato sulle scale che portano ai salottini del primo piano in attesa di un babbeo che offra loro la cena. Quindi ci presenta un ristorante dove le signore in abito da sera si mescolano a delle operaie, quindi a delle donne semplici, alle filles de chevaux, che in traduzione è le figlie dei cavalli, le figlie di un cavallo.
E, che sarebbe a significare le figlie dei cavalli?
Le figlie a cavallo.
Ah,
non
le
lo
figlie
so
a cavallo,
bene.
Scusami.
Potrebbero essere una via di mezzo fra l'alta società e le operaie.
Okay.
Quindi la media borghesia, delle donne che non andavano solo in carrozza ma andavano anche a cavallo. Questa mia libera deduzione a forza di leggere il libro, eh? Non vorrei dire troppe cazzate.
Ci sta, ci sta. L'apprezziamo.
Bene. E poi le donne che aspettano invece i babbei che gli offrano la cena e che se li portano poi sopra al piano di sopra. Quindi un mix interessante. Quanto agli effetti della perfida Santoreggia, l'erba dei satiri, Arlette mi ha raccontato che il divino marchese, e per divino marchese si intende il marchese de Sade, che più o meno sappiamo tutti chi è, la usava per eccitare le sue partner tiepide affogandola con un Macon Blanc gaio e vivace, che è un vino francese. Per 6 commensali occorrono almeno 1,5 chili di favette. Le migliori sono le piccole portoghesi, fresche. Sgusciatele e liberatele della scorza dura. Gettatele in abbondante acqua salata, calda, per almeno 30 minuti, con un mazzetto di Santoreggia. Scolatele e passatele in un tegame con 30 grammi di sale e servite subito.
Ah, bello, molto semplice anche questa, come dicevi, alla nostra portata.
Sì, sì, ma roba da dire, vabbè, faccio subito per cena.
No, è incredibile.
Ho già gli ingredienti nell'orto, vado, volo.
Esatto, l'idea è quella, il compleanno.
Yes.
Ah, è vero, cari ascoltatori, per chi non lo sapesse, oggi è il compleanno della...
Ma dopo la chiameremo...
Gineprina.
La chiameremo, abbiamo...
Fate gli auguri anche da parte mia.
Sì, abbiamo un inviato speciale al suo compleanno.
Oh, in affitto.
Dai fianchi
sul
larghi.
I suoi fianchi larghi, importanti. Vabbè, i canoni estetici erano diversi prima, ovviamente. Ah. Quindi un fianco abbondante, un seno abbondante, una donna... E cuocete a fuoco basso per almeno 2 ore. A cottura ultimata, uniteci un paio di bicchieri d'olio d'oliva e regolate il sale. Passate tutto al setaccio. In un'altra pentola lessate 1 chilo abbondante di cicoria, pulita e ben lavata, con un paio di cucchiai. Mentre noi eravamo, non so se avete presente come si raccolgono i fagioli.
Io ho presentissimo. Certo. Anche perché mi pare di essere capitato in uno di quei campi anni dopo che eravate passate voi e le vostre amiche.
Beh, il libro che parla di tendenze e atteggiamenti di 1800 e ti posso garantire che quello che è successo a noi è successo meno di 10 anni fa, quindi già negli anni 2000, eppure è così.
O quello che succedeva una volta ancora non è cambiato
di tutti i giorni. Parlarne tranquillamente significa riclassificarlo in un gesto di quotidianità piuttosto che in chissà quale assurdo meandro della mente. Poi la fantasia resta più comunque una tradizione millenaria rispetto all'argomento.
Certo. Ti ringrazio molto, Clio, per questa riflessione. Grazie per avercela portata in questa puntata.
Niente, tagliata a pezzettini molto piccoli, 300 grammi di salmone affumicato e un pugnetto d'erba cipollina. Incorporateli alla ricotta con il burro. A parte montate a neve ferma 200 grammi di panna liquida. Mettete
con già il cucinato.
Beh, capito, te vuoi solo mangiare.
Va? No, non è vero, invece io voglio mangiare tutti insieme mentre facciamo questa bellissima rubrica. Posso anche aiutarti magari a cucinare.
Va bene, può essere un'idea, mi attrezzo per le prossime volte, tanto funzione sarebbe se l'uomo sapesse l'effetto del sedano. Ne riempirebbe il suo cortile, quindi ancora stavolta ci ha scelto una ricetta perché sa che gli ingredienti sono
afrodisiaci.
Sì.
E che effetto
di queste parti, come la Pompadour, una figlia d'adozione ma senza amanti regali. Forse conosci già il gratin di sedani che porta il suo nome, ma la crema? Allora ti insegno a prepararla, ma servirla solo ai giovani, cuoco. Aggiungi su un bicchiere di panna liquida fresca, un pizzico di noce moscata, uno di pepe e regola il sale. Al momento di servire questa crema in una zuppiera riscaldata, polverala con un paio di cucchiai di groviera. Questa crema...
Bene.
E anche questa puntata della rubrica di Cuochi Ribelli è finita. E la risentirete tra 2 mercoledì.
Forse in diretta, in presenza qui a Frittore, con un ospite speciale. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi, j'en ai rien à faire. Ils sont à se tous en silence. Comme des tas de vers de terre.
plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils écoutent bien trop la politique. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve.
Ed eccoci tornati con una nostra ospite sempre al telefono, una nostra cara amica.
Oh sì, vediamo se ci sente. Comunque
pronto?
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 Ci senti? Grebana? Ci senti?
Vi sento.
Benvenuta
mi
Grebana, bentornata finalmente.
Grazie, a Radio Contado.
Allora, abbiamo una comunicazione urgente per tutte le ascoltatori e le ascoltatrici. Ci dispiace, è saltata la linea, è saltato l'internet, però
di
ora
nuovo.
Siamo di nuovo in diretta. E non in diretta con qualcuno a caso, ma con la Grebana, con la G maiuscola.
Ospitone oggi.
Davvero. Che oggi ci parlerà diciamo del suo settore, del suo lavoro. L'allevatrice di maialini.
Sì, esatto. Ciò che sto vedendo da una settimana a questa parte unicamente. Solo maialini.
Stai sacrificando la tua vita sociale in nome del...
Sì, la mia vita in generale mi sa più che vita sociale, no? Comunque, a parte gli scherzi, poi allevatrice è un parolone, abbiamo una scrofa sola, però sì, adesso ha 15 bellissimi e rompicazzo maialini, e è stato un parto abbastanza tosto a stagirare, perché ne ha fatti veramente troppi, cioè ne ha fatti 20, di cui 17 vivi quando sono nati,
17?
E adesso siamo a 15,
ah,
sì,
okay.
Ora siamo a 15 perché due gli ha schiacciati lei.
Ah, quindi è una cosa che può capitare durante...
Sì, capita molto spesso, diciamo, soprattutto nei primi giorni in cui loro sono ancora troppo rincoglioniti. Lei comunque è di una statura veramente troppo più grossa di loro, e anche se è super attenta è molto probabile. E con parti così numerosi ancora di più, perché non avendo tutti una coppa per puppare, si litigano, lei si muove più spesso e c'è più rischio che gli schiacci.
Sì, vabbè, 20 sono esagerati, cioè...
Sì, sono troppi. Questa è colpa dell'essere umano, come sempre, ha selezionato, diselezionato i maiali per fargli fare sempre più figli, e poi questi maiali fanno 20 maialini ma non hanno le coppe per allattarli, quindi insomma è abbastanza un delirio.
Poi sì, come ci hai detto te, appunto, se non ci fosse l'essere umano morirebbero forse molti anche schiacciati dalla mamma. Per come ci hai fatto capire te, è un po' la selezione naturale.
Sì, 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 diciamo di sì. Poi ovviamente noi in realtà, tra che siamo apprensivi, tra che comunque effettivamente nei primi 3 giorni il più alto tasso di mortalità è proprio lo schiacciamento della mamma.
Ah.
E avendo una scrofa sola, diciamo, ci possiamo permettere di stargli dietro i primi giorni in modo che li schiacci il meno possibile. Quindi lo scorso parto tipo ne ha fatti 13 e sono sopravvissuti 13 su 13.
Mm-hmm.
Ce n'era una un po' schiacciatina, però poi è riuscita lo stesso a crescere.
Sopravvivere.
Però tu, sì, tu, allevatrice, puoi farci qualcosa contro questo, contro lo schiacciamento? Ti puoi...
Contro i 4 quintali della scrofa.
Diciamo un po' sì, cioè ci siamo io e il mio consorte che ci diamo il cambio e passiamo 12 ore ciascuno dietro a questi maiali.
Non vi incontrate mai?
Oh,
non
danno
ci incontriamo mai. Sì,
si danno,
siamo 5,
si danno 5 fuori
cambio
dalla stalla.
Sì, sto dormendo con un cuscino da una settimana, abbracciato, però sì, e così diciamo se gli dai una mano mentre puppano eviti che lei gli schiacci quando si gira, fondamentalmente. Poi fai che si può, questa girata erano tanti, tipo 2 ce li ha schiacciati lo stesso e noi eravamo qui.
Certo.
Poi non so nemmeno quanto esageriamo noi a essere apprensivi, diciamo che comunque in un parto così tanto numeroso come questo avrebbe fatto un bel casino da sola. Cioè ne avrebbe schiacciati tanti tanti.
Chi lo sa.
Di sicuro praticamente se non ci fosse stato...
Sì, diciamo molto probabile, perché si muove di più, perché gli rompono di più le scatole, perché sono troppi. Diciamo che ora avrebbero teoricamente una coppa per uno, poi comunque a volte si intortano e stanno malino.
E voi fate il Tetris dei maialini.
Esatto, noi facciamo scotta il maiale, metti il maiale, scotta il maiale, metti il maiale, sì, sì.
E per quanto ce ne avrete ancora? Per un bel po'?
Ma spero molto poco in realtà. Ora dovrebbero iniziare a breve a mangiucchiare qualcosa, cioè cominciare a mangiucchiare. Insomma, quindi vediamo, speriamo di andare verso la fine. Nel frattempo abbiamo coniato un nuovo detto, perché c'è il detto Dio gli fa e poi gli accoppia, e noi abbiamo la nostra maiala, siamo Madonna, e Madonna gli fa e poi gli accoppa.
Giustamente.
Nel frattempo però faccio parole ingrassate, leggo libri, insomma.
Bene.
Hai comunque modo di implementare la tua vita intellettuale e culturale,
sì,
per quando ritornerai nella vita sociale umana.
Sto diventando bianca come il latte, ancora non mi sembra nemmeno sia estate, ma per il resto.
E avete già dato un nome ad ogni maialino?
No, non lo facciamo questa cosa, perché tanto poi i maialini se ne andranno, ognuno per la loro scala, e quindi... Okay. Non gli diamo quasi mai i nomi, diciamo.
Comunque io vorrei fare uno spoiler per tutti coloro che sono all'ascolto, che questi maialini, insomma, cosa gli succederà, qualcosa prima o poi, vivranno una vita molto felice, indubbiamente, immersi nella natura.
E poi una certa verranno macellati e mangiare.
certo. Insomma, non era scontato. Siamo comunque nel ruolo che dicevi prima dell'essere umano, che è lì che ci mette sempre comunque il suo zampino.
Sì. Vabbè, dai, ma non facciamo i sentimentalisti. Comunque stiamo parlando di due allevatori esclusi da quella che è la catena agro-industriale. Quindi si parla anche di, insomma, di carne di qualità.
Certo, però puoi sempre parlare di esseri viventi.
È la natura, è la catena alimentare.
Dipende, insomma, da come uno se la vive, nel senso, c'è chi decide di essere o sceglie di essere vegetariano / vegano perché crede che questo sia meglio, c'è chi va alla coppa a comprarsi la carne, c'è chi sceglie una via di mezzo. Cioè, io sono stata 2 anni vegetariana quando mi sono trasferita in campagna per il brusco passaggio proprio da realizzare animale vivo, l'animale che accudisci, animale che poi ti mangi, nel senso che è stato un passaggio semplice. Poi comunque ho deciso che mangiare carne per me, insomma, andava bene, cioè avevo voglia di mangiare la carne, diciamo, magari farlo in un certo modo lo ritengo anche giusto per la nostra dieta, in un certo senso, e ho trovato questa via di mezzo per me, che quindi è magari allevare degli animali sempre in maniera, appunto, non a livello eccessivo, quindi appunto abbiamo una scrofa, per noi ce ne teniamo uno l'anno, cioè la carne la mangiamo non spessissimo, eccetera.
Però insomma,
sì,
il compromesso è accollarsela, la vita e la morte di qualcun altro.
Esatto.
Ho capito.
Sì. Okay,
che comunque dà tutto un altro valore anche a ciò che mangi, quanto lo mangi, perché lo mangi, nel senso.
Certo.
C'è una bella differenza.
E riguardo, diciamo, alla parte di lavorazione della carne, che cosa producete, che cosa fate? Salumi, fate gli insaccati?
Sì, facciamo qualche insaccato e li facciamo per noi, perché essendo, insomma, siamo tanti in casa e quindi ce li mangiamo volentieri, facciamo sia i salami, abbiamo provato a fare l'anduia, prosciutti, spalle, capocollo, il lardo, la pancetta, insomma, stiamo provando più o meno tutte, poi via via c'è sempre una ricetta nuova e ci incuriosisce.
Non diciamolo troppo forte, che sennò, insomma, non diciamo dov'è questa cantina.
Esatto.
Sennò
e poi
assaggo.
Niente, i vari tagli della carne, però insomma.
Carne fresca
varia, sì.
Va buono, quindi è stata una settimana intensa a correre dietro.
Molto, direi.
intensa. O forse molto spenta, fuori proprio da tutto, molto,
sì, fuori da tutto, abbastanza
eremitica, sì. Praticamente
sì, in un momento in cui tra l'altro ce n'è da fare 2000, quindi dovremmo stare nell'orto,
soprattutto nell'orto, sì, immagino,
eccetera.
Allora, tra poco inizierà anche il fieno, è vero.
Però dai, il bello di vivere in tanti è che più o meno c'è sempre qualcuno che ti dà una mano.
Grebana, ti aspettiamo a Frittole a fare dei nuovi spottini, ci manchi.
È vero, dai. Intanto ho fatto un cruciverba nuovo, poi ora mi...
Va bene, allora...
penserò anche a un nuovo spot, via.
Eccolo, no, abbiamo parlato di Piazza Poggi e mi sembra che manchi.
Sì,
dai, ora in questo mio eremitaggio potrei passare le ore a meditare uno spot.
Va bene, allora facci sapere e mandaci lo spottino.
Va bene, mi mando un bacio, cari.
Un abbraccione. A te e a Madonna.
Ciao,
ciao Madonna.
I piccolini.
Ciao.
E in onore di Madonna metteremo la sbonita.
La isla
bonita. Scusate.
Como pudiese olvidar Last night I dreamt of San Pedro.
Ed eccoci tornati, ragazzi, cari amici ascoltatori, con un altro ospite, un nuovo ospite, giusto reverendo?
Assolutamente sì, perché ne abbiamo già parlato il mese scorso con Elena di Campioperti a Bologna, ma non solo, in Emilia-Romagna ci sono delle novità sotto il punto di vista delle reti di contadinanza e noi insomma siamo molto interessati e oggi abbiamo qui con noi Carlo.
Carlo, ciao Carlo,
ciao,
ci senti?
Ciao cari, ciao. Ciao, mi sentite?
Sì,
tu ci senti bene?
Ok. Vi sento bene, sì, sono una situazione un po' precaria, ma spero che di riuscire a parlare bene.
Ok, ottimo, per ora noi ottimo. Ti sentiamo molto bene, quindi insomma, a posto.
Benissimo.
Allora, bentornato a Radio Contado, mi sa che ti abbiamo già sentito un bel po' di volte in questi anni. E insomma, siamo molto curiosi, abbiamo anche partecipato a una conferenza stampa online, ma insomma, volevamo che fossi tu a presentarci questa novità in Emilia.
Sì, è una cosa insomma che per noi è abbastanza importante. Io sono assolutamente contento di parlarne anche con voi toscani, perché insomma in Emilia-Romagna stiamo andando abbastanza avanti, diciamo, almeno così ci sembra, l'impressione è questa. Abbiamo costituito questa rete per la sovranità alimentare, che investe il territorio regionale, che coinvolge per adesso alcune realtà abbastanza importanti, che sono Campi Aperti, ovviamente, diverse realtà bolognesi come Camilla Erbaia, però anche realtà, altre realtà che lavorano sul territorio regionale, in particolare il coordinamento regionale di, dell'economia solidale e altre realtà come i rurali reggiani e insomma altri gruppi. Ci siamo trovati, abbiamo scritto questo progetto per la sovranità alimentare. Che cos'è il progetto per la sovranità alimentare?
Perché mi pare di capire che insomma sia una rete che riguarda, che non riguarda solo contadini, no?
No, non riguarda solo contadini, ed è una cosa che forse noi di Campi Aperti abbiamo sempre avuto come, secondo me, come punto di avanzamento, il fatto di coinvolgere sui discorsi dell'agricoltura alternativa, della ricerca di un sistema alternativo di produzione e consumo del cibo, anche le realtà del consumo critico, solidale, responsabile, e quindi abbiamo costituito una, abbiamo iniziato a costruire una comunità più ampia che ragioni sull'alternativa, sì.
Certo, certo. E in questo caso ci dicevi, si parla di sovranità alimentare come contenitore per queste realtà, giusto?
Sì, sì, diciamo che dietro lo slogan sovranità alimentare mettiamo proprio un progetto di cambiamento, perché questo che l'abbiamo chiamato in questo modo, progetto per la sovranità alimentare, che di fatto è una serie di azioni che portino a uno spostamento da quella che è il sistema prevalente, che è quello delle catene industriali e della grande distribuzione organizzata, verso le reti alimentari contadine e la distribuzione autogestita. Questo è quello che ci interessa, questa è la sostanza del nostro piano sostanzialmente, e rispetto a questo pensiamo che ci sia, diciamo, diversi livelli di azione politica, che sono quello, diciamo, più elementare di base, la responsabilità di ciascuno di noi rispetto al consumo, perché ovviamente consumare è un atto politico, ovviamente a seconda di quello che si va a comprare, come lo si compra, ma anche e soprattutto il piano delle comunità, che cercano di costruire un'alternativa sia nella produzione che nel consumo, può essere Campi Aperti, che lavora molto sul sostegno alle aziende agricole che fanno agroecologia e agricoltura biologica di prossimità, ma anche chi ha iniziato a lavorare sulla distribuzione alternativa, e per, tra tutte cito Camilla, che è l'emporio di comunità, l'emporio solidale, che è uno dei primi, chiamiamoli supermercati, un primo negozio, un primo emporio in cui si fa una distribuzione alternativa, cioè chiaramente riferendosi in particolare alle realtà di produzione locale, ma anche Arvaia, che è una CSA, cioè una comunità di supporto all'agricoltura. Ormai queste realtà sono piuttosto importanti, almeno nel territorio bolognese, perché considerate che Campi Aperti coinvolge ormai più di 150 realtà produttive organizza diversi mercati contadini, e tra l'altro soci di Campi Aperti. Campi Aperti non è mai stato soltanto un'associazione di contadini, è un'associazione di produttori e di coproduttori, e quindi noi siamo 600 soci, altrettanti sono i soci di Camilla, l'emporio di comunità, l'emporio autogestito, e anche Arvaia ha diverse centinaia di soci che praticamente gestiscono assieme un'azienda agricola, e quindi insomma andiamo a costituire, non dico una massa critica, però insomma una rete di realtà piuttosto importanti, e a un certo punto siamo detti, beh, bisogna anche noi oltre che a costruire quotidianamente da anni, che è ormai 20 anni che lavora sul territorio, bisogna che ragioniamo anche di un intervento, diciamo, sul piano politico istituzionale, perché noi sappiamo bene che un'amministrazione locale, un'amministrazione regionale può fare molto molto, sia in senso negativo, nel senso di mettere i bastoni tra le ruote, impedire, certo, ma certo. Anche può fare e potrebbe fare molto invece in termini di sostegno. Quindi abbiamo voluto col progetto di sovranità alimentare, come dire, elencare le cose che secondo noi un comune, un'amministrazione comunale, bravi, di brave persone volenterose potrebbero fare, oppure una regione potrebbe fare per sostenere in particolare le realtà di base in questo processo di trasformazione, perché noi pensiamo che il passaggio da un sistema capitalista distruttivo, devastante, ormai pieno di controsensi, a un sistema invece di cooperazione sociale, di relazione con la natura e col mondo della produzione, con la relazione con la terra, come dire, accettabile, e di cooperazione tra le persone, di equità, di eguaglianza.
E quindi avete iniziato, parlava appunto di un'azione a livello politico istituzionale, state cercando di intessere dei rapporti, diciamo, con il Comune di Bologna. Mi viene in mente che anche l'anno scorso, come dicevi te, no, possono essere di grande sostegno, ma anche possono anche metterti bastoni fra le ruote. Mi viene in mente l'anno scorso, durante l'inizio della pandemia, i mercati di campi aperti a bolognesi che sono stati messi in grave difficoltà, comunque fermati.
Sì, sì, cioè, nel senso che noi non è che abbiamo ancora delle relazioni, come dire, intanto abbiamo voluto, come dire, scrivere, questo è un progetto che è piuttosto corposo, più di 30 pagine, poi adesso stanno anche arrivando dei documenti integrativi sulle questioni della biodiversità e degli NBT, cioè vogliamo intanto che sia chiaro a tutti quello che noi desideriamo, quello che secondo noi bisognerebbe fare, poi che qualcuno si prenda in carico questa cosa, che è ancora un pochino al di là da venire, però devo dire che a livello regionale abbiamo comunque una linea di azione, che è quella di agire attraverso il Forum dell'Economia Solidale. Il Forum dell'Economia Solidale è stato costituito in seguito a una legge regionale, la legge 19 del 2014, che ha istituito questo forum, che è, diciamo, un'occasione di relazione diretta tra il mondo delle economia solidale e l'istituzione regione. Quindi questo forum è costituito da gruppi di lavoro, da dei tavoli di lavoro di confronto diretto con la regione, e quindi abbiamo la possibilità di portare i nostri temi direttamente agli assessori, poi lì si prova a vedere se alcune cose possono essere accettate, e la cosa su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni in particolare è un cambiamento normativo, il fatto di creare un cambiamento normativo in merito alla trasformazione contadine, e quindi una semplificazione e un adeguamento dei regolamenti regionali rispetto alle piccole trasformazioni fatte all'interno delle aziende agricole. Sapete che questa cosa è una questione centrale di Genuino Clandestino da ormai parecchi tempi, l'abbiamo posto noi di Campi Aperti forse per primi a suo tempo, e sembra che forse raggiungeremo qualche risultato, anche se ancora di cose tangibili non ne abbiamo trovate, però insomma stiamo lavorando con i tecnici regionali per fare delle delibere che consentano ai contadini di fare delle trasformazioni in condizioni un pochino meno assurde di quelle stabilite dalle leggi del passato.
Ok, io ti volevo chiedere, Carlo, sentendoti così comunque informato su questo campo, se ci potevi anche un po' spiegare o darci anche la tua opinione in merito a alla legge che è stata approvata dalla Camera dei Deputati, che ancora non c'è stata alcuna informazione o notizia se è passata anche per il Senato sul sostegno dell'agricoltura contadina. Ora, noi abbiamo letto solamente il comunicato appunto dell'approvazione che è passata in Camera, ma ti dico che io non mi sono non ho letto questa proposta di legge.
Sì, guarda, allora la proposta di legge complessivamente noi la consideriamo molto positiva, in sostanza prevede alcuni aspetti tipo il riconoscimento dello status di contadino che non sia necessariamente collegato a quello di imprenditore agricolo, no? Quindi il fatto che uno possa essere contadino senza diventare un coltivatore diretto, quindi la legge prevede un albo per l'iscrizione di contadini che lavorano sostanzialmente nel regime di de minimis e sì, quindi questo agevolerebbe sicuramente. Ecco, noi dobbiamo dire che come Campi Aperti non siamo riusciti a seguire il percorso della legge contadina e a suo tempo l'abbiamo abbandonato anche perché ci sembrava, come dire, uno sforzo titanico. Poi a questo punto ci ritroviamo che chi ha per fortuna in maniera mirabile, mi riferisco soprattutto ad Ari, che sono i compagni che conosco bene, che hanno tenuto botta su questo fronte, hanno ottenuto dei primi risultati. In ogni caso non ci aspettiamo né dalla legge nazionale né eventualmente agli interventi regionali un cambio di prospettiva così gigantesco. Ecco, io penso, noi pensiamo per tutti quanti della rete, che il cambiamento avviene attraverso la costruzione, quindi l'azione nostra, la costruzione dell'alternativa, cioè la costruzione sì. Significa sostenere le aziende agricole, dargli le possibilità di sbocco, sostenere di fatto i neorurali che si stanno insediando e costruire i canali di distribuzione e ampliare in questo modo il nostro, come possiamo chiamare, la nazione indiana che piano piano stiamo provando a mettere in piedi. Quindi pensiamo che soprattutto da qui passa il cambiamento. Certamente i cambiamenti normativi ci possono agevolare, ci possono in qualche modo aiutare ad andare avanti in questo percorso di costruzione di una dimensione della produzione e del consumo che siano sostenibili veramente, che non sia fuffa e greenwashing.
No,
ecco.
Certo.
O green economy,
ecco, non c'è niente di più rivoltante in questo periodo che questi termini qua, ecco.
No, ovvio, poi ero curioso un po' di sapere la tua personale opinione e anche in realtà quella che è la reazione dei movimenti che ci riguardano come Campi Aperti e Genuino Clandestino rispetto appunto a questa proposta di legge che in realtà dopo 10 anni di... Dopo 10 anni da quando è stata proposta, poi è stata considerata e approvata così come se niente fosse, dagli stessi sì. che continuano a ribadire, dagli stessi che permettono la green economy e le devastazioni ambientali. Quindi
sì, devo dire che è abbastanza divertente questa cosa dell'approvazione unanime della Camera,
è ambigua, sì.
Voglio dire, prendiamolo come dato, no?
Sì.
Come dire, abbiamo degli spazi di lavoro e quindi le nostre ragioni vengono in certi casi riconosciute in maniera veramente ampia. Bene, continuiamo a lavorare su questo piano e continuiamo a proporre dei cambi di normativa, dei cambi di politica, in particolare a livello locale, ecco, perché è quello che è più direttamente è accessibile per noi anche. Ecco.
Certo, ma anche come stiamo vedendo proprio anche da noi, il lavoro grosso, che per quanto possa essere un pretesto la creazione di documenti e percorsi condivisi, il lavoro grosso è quello umano, il percorso con sì. altre realtà, ci si conosce, ci si confronta e mi sembra anche molto importante quello, cioè proprio il lavoro che state facendo in termini di chiarire che cosa si vuole tutti insieme, dove si sta andando, che è una cosa che nei movimenti è di una rarità disarmante ultimamente.
Esattamente, ci serve principalmente a noi stessi per riuscire a costruire aggregazione per noi, insomma, aggregazione, perché comunque il nostro obiettivo, io penso dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, è continuare a rafforzarci, a raccogliere consensi e avanzare in termini di movimento. Ecco. Quindi serve soprattutto a noi la scrittura di questi documenti per chiarirci bene quello che desideriamo tutti quanti in maniera compatta di portare avanti. Cioè praticamente poi sono cose abbastanza semplici, non è se tratta contemporaneamente rivoluzionarie, anche se molto ragionevoli. Non vogliamo più 100 supermercati nelle città, ma al contrario vogliamo 100 mercati contadini, vogliamo 100 empori solidali, vogliamo 100 CSA che lavorino nelle periferie della città e che coinvolgano, per quello che è possibile ovviamente, direttamente i cittadini nel contatto, nel lavoro della terra. Ecco, queste sono tutte cose che, cioè l'avvicinarsi alla terra e la presenza presa di coscienza, di consapevolezza rispetto a quello che è la produzione agricola e l'origine del cibo, il vero avanzamento. Poi dopo c'è chiaramente, come ripeto, ci sono le questioni normative che spesso ci sono degli ostacoli anche di enorme, e quindi dobbiamo agire, perché comunque ci abbiamo un pochino di possibilità agire per determinare anche cambiamenti su questo piano.
Certo, e allora buon lavoro davvero.
Sì, un lavoro complesso, certo. E un lavoro mantenere la costanza e la costruzione di questo grande progetto.
E io volevo chiederti dove possiamo invitare gli ascoltatori ad andare a trovare questo documento, andare a cercare informazioni, perché l'ultima volta avevamo nominato il sito ilgrandeesodo.org.
Sì.
E sì, giusto, sì. Si trova cose lì, dove si trova sul sito di Campi Aperti, immagino.
Sì, sul sito di Campi Aperti, ma soprattutto sul sito grandeesodo.org. Volevo dire, se ho un secondo,
certo, sì.
Una cosa su questo. Pensavamo anche che anche sul piano della comunicazione, come dire, finora abbiamo lavorato troppo poco, siamo stati troppo succubi sia dei media tradizionali che dei nuovi media, i social in particolare, proprietari, e quindi volevamo fare uno sforzo in termini di costruzione di un sistema autonomo, autogestito, anche qui applicando i principi dell'autogestione, della democrazia avanzata, per la comunicazione per quanto riguarda il settore del cambiamento sociale, del cambiamento ambientale. Per cui il nostro sito, che è appunto ilgrandeesodo.org, non coinvolge soltanto la rete per la sovranità alimentare in Emilia Romagna, che è quella di cui stiamo parlando, ma vorrebbe coinvolgere anche altre realtà. Già siamo riusciti a coinvolgere il Cresser, ma si stanno muovendo durante la pandemia, e adesso stanno uscendo fuori in maniera massiccia anche altri percorsi che sono paralleli e in parte sovrapponibili. Dico, in Emilia Romagna è nata la rete per il clima e per l'ambiente, che anche questa si è messa in relazione diretta, a confronto diretto, e anche uno scontro con l'amministrazione regionale, e poi ci sono altre realtà come la rete di lotte ambientali a Bologna, oppure l'Assemblea per la salute del territorio, e poi altre situazioni. Insomma, mi sembra complessivamente che ci sia del fermento e della voglia di fare, tutti con, come dire, lo stesso approccio, cioè mettiamoci insieme, ragioniamo su quello che abbiamo in comune, scriviamo dei documenti e proviamo, utilizzando questi documenti come un po' come bandiera, come punta di lancia, a farci ascoltare. Ci ascolteranno probabilmente fino a un certo punto, ma è questo che ci interessa poi farci ascoltare dalla gente alla fine, insomma, parlare con le persone.
Va bene.
Certo, molto chiaro. Va bene, allora niente, invitiamo anche ad andare su grandeesodo.org, mi sembra anche questo un progetto molto interessante, ma vuole fungere anche un po' da bacheca, quindi per reti, collettivi, per notizie in questo campo, giusto?
Sì, centrato un pochino sul territorio dell'Emilia Romagna, fungere da bacheca con l'obiettivo di, come dire, già una vicinanza, diciamo così, fisica, che poi non è fisica chiaramente perché è sempre virtuale, provare a avvicinare i percorsi, a creare dei ponti, perché poi alla fine l'obiettivo dovrebbe essere quello unico, cioè creare un fronte anticapitalista che abbia delle idee, dei progetti, della credibilità, ma anche i piedi ben saldati per terra, e quindi che proponga il cambiamento in termini proprio pratici, basandosi sulle esperienze che siamo riusciti a costruire negli ultimi decenni.
E certo, allora diciamolo, la lotta è molto grande e non finisce qui, e per fortuna siamo molto diverse, molto diversi, e ci si dà una mano.
Ecco, sì, direi questo è la grande questione, unire nella diversità, che è una questione che deve riguardare tutti quelli che vogliono hanno ancora la forza di fare politica, sì. Da adesso in avanti.
Certo, andare a ricercare anche un altro tipo di ricchezza. qualcos'altro.
Sì, sì, e per fortuna i contadini ne sono ben consapevoli che la diversità, la biodiversità e i sistemi ecologici sono delle grandi ricchezze, e quindi insomma, bisogna preservarli e non tornare a un'idea di binaria della trasformazione sociale. Sì.
Ovvio. Va bene, amici, quindi il lavoro da fare è ancora tanto, la strada è ancora lunga, e Carlo, noi ti ringraziamo per questi aggiornamenti, per averci un po' rispiegato un po' tutto e averci dato insomma queste notizie molto interessanti.
Grazie a voi, saluti a tutti i toscani.
A voi, ciao, saluti, ciao. Saluti all'Emilia Romagna, grazie Carlo.
Un abbraccione, a presto.
Ciao, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Radio Contado, l'ascoltano proprio cani e porci.
All's my life I has to fight. All's my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm f***ed up, homie, you f***ed up, but if God got us, then we gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. We're pretty, Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a f***ing gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I'm going crazy. Trying to side my face, it's all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. When our pride was low, looking at the world like, where do we go? And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. You can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero. Thinking of my partner, put the candy painting on a Rico. Digging in my pocket, ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, arrest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. When our pride was low, looking at the world like, where do we go? And we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nights in my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
Rieccoci. Che puntata prova.
Sì, grande.
Carlo, davvero mi gasa un sacco parlare con lui.
Sì, a me mi entusiasma, mi stimola proprio, mi ha proprio stimolato.
Davvero.
Va bene, una puntata densa di chiacchiere, però del resto è bello così.
Sì, mi piacerebbe tantissimo
anche a me parlare solamente tra noi due e dire le nostre cazzate.
E va bene, siete sempre a Radio Contado, questa è Radio Wombat come ogni mercoledì e proviamo a fare l'ultimo collegamento di questa puntata, collegamento
speciale. Con la ginepina in un giorno speciale. Comunque, se non l'aveste ancora capito, state ascoltando Radio Contado su Radio Wombat. Se volete scriverci, potete scriverci su Radio Contado
chiocciola.insiberia.net. Pronto?
Pronto?
Eccolo.
Mi sentite?
Dottor Io al telefono, senti che voce suona.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Ciao.
Sento la tua voce, già mi si rilassa il collo.
Il colon.
No.
Meglio il collo.
Ma
ragazzi, tantissimo che non più di un mese che non
ti sentiamo.
Dove sei
male,
finito?
Mi dispiace, sono finito in questa primavera un po' stramba a fare vari lavoretti e niente, oggi invece sono finito molto bene perché sono venuto a trovare la Gineprina qui.
Come mai?
Nelle sue terre verdi piene di fiori e piene di piante utili e...
Che bellezza. Ma avevi un problema? Dovevi curarti? Avevi bisogno di un consulto pratico?
Di qualche pianta medicinale?
Oppure...
No, per una volta non dovevo curarmi. Però è semplicemente una visita di piacere in quanto è il compleanno di Gineprina. Era ieri, però...
Va bene, tanti auguri comunque.
Niente, ho scelto di venire a fare questa gita e quindi la Gineprina è qui accanto a me. Io semplicemente volevo farmi risentire un attimo in radio e... Visto che mi manca...
Ti manca stare qui.
Mi manca molto stare qui. Poi fra l'altro io non l'avevo mai... Non ero mai stato al telefono.
Davvero?
Con quelli di frittole.
Non eri mai intervenuto in radio?
No, questa è un'emozione, un'esperienza nuova.
Incredibile.
Va bene, affrettati a passarci.
Volevo sentire l'emozione di essere dall'altra parte della cornetta.
Ci manchi tantissimo, doctor. Torna
presto.
No,
ma io settimana prossima ritorno. Tornerò a frittole. Per la chiusura della stagione di questo giugno conto di tornare un po' e sì, dai, mercoledì prossimo.
Ottimo, allora lo diremo durante la rassegna eventi.
Il ritorno del dottore.
Va bene, quindi...
Va bene, non voglio togliere tempo all'esperta, e... quindi se volete ve la passo subito.
Vai.
Sì, se vuoi.
A molto presto.
Ciao, dottore.
Grandi, dai...
Salve ragazzi.
Ciao Gineprina.
Pronto, auguri intanto.
Grazie.
Tanti auguri in ritardo. Quanti anni fai, se ti si può chiedere?
No, vabbè.
Dai,
sono
così.
Anni che non si dicono più, quindi pensate, più di 40.
Più di 40, va bene. Perché dai 40 in poi non si dicono più.
No,
okay.
Si può.
Va bene. Allora
di 70 senz'altro.
Ok, tutto un mistero.
È un mistero. Gli anni tanto sono quelli che ci si sente addosso e quindi questo periodo sono sui 25 in realtà.
E allora.
Senti
quasi
un po'.
Vi batto.
E quindi in questo periodo che piante spontanee abbiamo in questo periodo durante il tuo compleanno?
Periodo del mio compleanno e di questo meraviglioso mese di giugno, che si spera sia veramente buono dopo il maggio piovoso che abbiamo avuto.
Davvero.
Sono tantissime piante perché, come saprete, il clou della raccolta la si deve fare intorno al 20-24 di giugno. Ma le piante più importanti che vi vorrei sottolineare, che sono veramente delle piante che servono un po' a tutto ed è bene tenerle in casa sia secche che sotto forma di oli, di oleoliti.
Oh.
E sono l'elicriso, l'achillea e l'iperico.
Ah, l'iperico, è vero.
Vero? L'iperico, la famosa erba di San Giovanni, che magari se ci si risente se ne riparlerà anche più in qua, verso il 20-24 di giugno, è una pianta tradizionale, piena di storie, piena di mistero anche, no? Era una pianta detta caccia diavoli, perché la gente sapeva che se metteva un rametto di perico sopra la porta teneva lontani tutti i malefici e portava positività. Poi sono piante particolari queste, per esempio l'iperico viene chiamata anche pianta del buon umore. E come mai? Perché probabilmente già anticamente sapevano che l'infuso di questa pianta funzionava come un antidepressivo. E di fatto adesso l'estratto di iperico viene in qualche modo anche ad aiutare moltissimo i casi in cui le persone hanno queste problematiche.
Ok, quindi quando soffrono di depressione.
Di depressione, esattamente. Ci sono varie titolazioni di iperico sia in erboristeria che in farmacia. Devo dire che anche come infuso è una pianta che è molto positiva, che dà un tono, una serenità.
A me è capitato, ti dico, molto raramente... raramente di subire, diciamo, delle ustioni alla schiena per il sole, ecco, sì, ma veramente sì, veramente, e di utilizzarlo come lenitivo, certo, è corretto dire così?
Non, sì, senz'altro.
Poi mi è sempre stato detto di metterlo e non rimanere esposto a, essendo,
va messo la sera,
essendo un olio, comunque se no sì, mi friggerebbe addosso, certo, ecco, mi certo, hanno sempre certo, raccontato.
E io consiglio addirittura di fare prima un lavaggio con lo yogurt se uno ha la schiena ustionata. Fate proprio, spalmatevi lo yogurt, quello naturale, bianco, al posto del sapone, tanto più che la schiena è talmente delicata che in quel caso il sapone uno non lo tollera nemmeno. Okay. Però vi fate una bella spalmata di yogurt.
Sì, e così dopo,
fatto sempre, sì, sì, e poi vi risciacquate. E poi applicate questo olio di perico la notte e la mattina un'altra doccia per lavarlo bene via. Se poi uno soffre di eritemi, allora c'è l'elicriso che ci viene in aiuto. Perché l'elicriso è una pianta il cui oleolito è adattissimo per contrastare queste problematiche dovute agli eritemi solari.
Okay. E anche gli eritemi sarebbero sempre una delle irritazioni.
Un'irritazione, una facilità di arrossamento anche che viene su certe parti del corpo dovuta probabilmente a un eccesso di esposizione anche avuta in passato, che ha sensibilizzato la parte.
Ok. E l'altra pianta che ci dicevi? A parte
l'altra pianta è l'achillea, che anche questa è una pianta che comincia a fiorire adesso, se ne raccolgono le sommità fiorite, questo nome achillea ci riporta alla mitologia, ci riporta ad Achille e a tutta la storia di Achille che ebbe dal maestro, il centauro Chirone, questa conoscenza su una pianta per i tagli, infatti per i tagli e quindi per le ferite, per curare le ferite dei suoi compagni in battaglia. Quindi l'achillea è senz'altro una pianta chiamata anche pianta erba da tagli o erba delle ferite in dialetti locali e è anche chiamata mille foglie perché ha queste foglie pennatosette che sono composte da tante foglioline piccole piccole piccole, sembra appunto che abbia mille foglioline.
Sì, è molto capillare comunque.
È una pianta, sì, interessante, una pianta in cui fiori vengono messi a macero con l'olio d'oliva in un vaso, tenuti all'ombra. E con questa si crea un olio che è ottimo per le proprietà vulnerarie e antinfiammatorie, tanto che quest'olio viene usato sia per problemi di arrossamento del viso, le cuperose, eccetera, sia anche per emorroidi. Per problemi emorroidari, per disturbi emorroidari.
Ok. Okay.
Questo oleolito è prezioso, andrebbe sempre tenuto in casa, come andrebbe sempre tenuto in casa l'oleolito di perico che si usa per le ustioni anche, quindi per le ustioni da fuoco, andrebbe sempre tenuto in cucina. Quindi anche quello è un olio fantastico che ci si può preparare molto rapidamente, raccogliendo le sommità fiorite dell'iperico e mettendole a macerare in olio d'oliva in un vasetto in cui la pianta chiaramente si troverà poi ricoperta completamente dall'olio. Non va pigiata fino in alto, ma va tenuta coperta dall'olio. E si tiene al sole. L'iperico e l'elicriso vanno tenuti al sole.
Come mai?
Perché hanno bisogno di una certa temperatura per una migliore estrazione.
Ah, vedi.
E anche okay. Perché il sole non li danneggia, mentre l'achillea va tenuta all'ombra nella macerazione, altrimenti si scioperebbe.
Okay. Ah, vedi. Piccole differenze, ma sostanziali.
Sostanziali. Per fare un buon olio di iperico bisogna tenere la piantina nel vasetto al sole, fuori, su una finestra, per almeno 2-3 mesi. L'elicriso almeno 1,5-2 mesi, anche quello. L'achillea basta un po' meno. L'achillea può andare bene anche 1 mesetto solo.
Senti Gineprina, prima, circa un'oretta fa, noi eravamo al telefono con una nostra amica che si chiama Clio, che tiene ogni 2 mercoledì questa rubrica culinaria di cui ci parla qui in radio. Tra le varie ricette che ci ha nominato, appunto, è venuta fuori la Santoreggia.
Sì.
La perfida Santoreggia.
La perfida Santoreggia.
Che perfida, povera Santoreggia.
Perché ora si parlava prima di ricette, diciamo così, afrodisiache. E quindi volevamo chiederti un po' quali sono le caratteristiche e peculiarità della Santoreggia.
La Santoreggia è senz'altro, come tante aromatiche, una pianta piuttosto ricca di oli essenziali, affine in qualche modo al timo, però le sue peculiarità sono, come dice il nome, Satureia, erba dei satiri, no? Quindi
ecco,
è vero,
sì, ci diceva...
questi oli essenziali sono tonici su tutto l'organismo, come lo è il rosmarino, e quindi è una pianta, probabilmente questa tonicità l'ha fatta entrare nella nomea di essere una pianta afrodisiaca. Provate, non si sa mai.
Ci proviamo a spalmarci l'olio di Santoreggia su tutto.
Basta fare un semplice infusino
e ci si spalma su tutto il corpo per la prova costume.
L'infuso si beve.
Attenzione a spalmarsi gli oli essenziali sul corpo, attenzione, perché anche pericoloso. Non ve lo consiglio.
Presterò attenzione allora. No, ma infatti
prima... Vale la pena usarla molto nei cibi, basterebbe già quello.
Ok.
Usatela nei cibi, tra l'altro è una pianta che ha anche delle proprietà antimeteorismo, quindi contro l'ariofagia, per cui va bene utilizzata quando si mangiano i legumi, i fagioli.
In effetti mi farebbe comodo. questo suo utilizzo.
E senti, sempre con la nostra rubrica di cucina siamo andati a toccare anche la crema di sedano e ci diceva che anche il sedano aveva certe proprietà.
Pare proprio di sì, anche
diciamo così, stimolanti.
È un tonico. Allora, il sedano sembra che abbia proprio sia un tonico nervoso, come lo è in qualche modo il basilico anche. Ma il sedano è ancora più attivo, ha probabilmente una maggiore quantità anche di olio essenziale, c'è anche olio essenziale nel basilico, il sedano è più robusto, diciamo, come concentrazione, come pianta. Quindi senz'altro può essere anche questo annoverato tra le piante che hanno un certo effetto, come lo era l'aglio, un tempo anche l'aglio veniva considerato afrodisiaco.
Certo, è potente.
Va bene, noi abbiamo finito le curiosità impellenti delle piante che ci ha tirato fuori prima la nostra amica che io.
Se volevi dirci qualcos'altro, se no ti lasciamo...
Al tuo compleanno.
Ti dico semplicemente che non mi mandate più questo meraviglioso vostro inviato, perché mi vuota il frigorifero, è pericoloso.
Ah, ok. Allora cercheremo di contattarti direttamente. dico portarti direttamente però... sul tuo telefono e ci terremo a
dite tutti la prossima volta
a svuotarti il frigorifero. La prossima volta, se no, e si rischia di, di portartelo via il frigorifero una volta che vuoi.
Direttamente in te.
Va buono.
No, no, va bene, niente, vi dico che l'elicriso tenetelo presente perché è una bellissima pianta, detto anche fiore d'oro, e c'è un e fa molto bene per la pelle, per le psoriasi, per gli eczemi, per forme di disintossicazione del fegato. È una pianta che fa molto bene anche per le malattie respiratorie, asma, bronchiti, eccetera. È una pianta veramente straordinaria. E quindi tenetela sempre presente, non dimenticatela, e oltre all'oliolito raccogliete nelle sommità e utilizzatele proprio per fare delle cure disintossicanti durante l'anno. E poi vi lascio con questo detto toscano che recita: chi sia no, di fortuna resti intriso, chi si adorna di elicriso.
Ah, ecco, quindi, ecco.
È senz'altro una pianta fortunata.
Perfetto.
Va bene.
Di fortuna resta intriso chi si, chi si
adorna,
copre
e si adorna dell'intriso. Un tempo la gente amava adornarci, soprattutto le donne, ma insomma tutti si adornavano con i fiori della campagna. Era un modo anche per celebrare la vita, la luce, i colori.
Gineprina,
adornato dell'intriso.
Noi ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccio forte,
grazie anche
un
a
bacio
voi.
Grandissimo e grazie. Buon proseguio della festa di compleanno.
Grazie, a presto ragazzi.
A presto,
ciao.
Ciao.
Va bene, abbiamo appena sentito la nostra ultima ospite della giornata e io e Reverendo ci appropinquiamo verso la fine di questa puntata.
Sì,
siamo quasi tentati di caricare la sigla della rassegna eventi. Lo vedo già che sta puntando alla punta.org.
No. Concludiamola qua, invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare su lapunta.org, rimanete incollati su Radio Wombat, anche perché... Ah, la stai mandando davvero?
Ah, allora non la mando, scusate, è stato un... come si dice? Un... Ho toppato.
No, volevo dire... No, non volevo leggere gli eventi della punta. Volevo dire cose che non ci sono sulla punta.
Ok,
volevo
diciamole.
Dire che questa domenica sera, ancora c'è da capire l'orario, ma diciamo intorno alle 7.
Sì, sempre dalle 7 alle 9, dai. L'orario è sempre quello.
Ma ultimamente ci si sta mettendo pure Slick Chick, la fuga del gatto, non so.
Ah,
non so
vabbè, ma per questo... Per questo perché siamo stati molto molto assenti nell'ultimo periodo. Comunque
allora proveremo,
insomma, risistemeremo un po' tutto.
Proveremo dalle 7 alle 9 andare in onda con l'arte del
vizio.
E probabilmente avremo qualche ospite speciale.
Un musicista, molto probabilmente.
Chi lo sa. Comunque vi invitiamo ad esserci e anche se volete venire ai Frittoli Studios prendendo il classico battello a vapore. E poi che altro?
Non serve il biglietto per prendere il battello a vapore, siete tutti invitati.
E siete anche invitati ai classici mercati della rete della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze. E quindi, come al solito, il giovedì all'isolotto, sì, ciaone, il giovedì a Pontassieve.
Ah, partiamo da martedì.
Ma partiamo da domani.
Ah, ok. Ah, oggi è mercoledì, è vero. Ciaone a tutti, davvero. Allora, aspetta, facciamo una cosa, parliamo per bene, metto la rassegna eventi.
Ma Dio, va bene.
No, lasciamola così, dai.
Giovedì, Pontassieve. Venerdì, Piazza Tasso.
Sabato, nuovo mercato, presidio, Piazza Poggi.
Yeah! E martedì?
Martedì siamo all'isolotto.
Ok. Ok, momento serietà finito. venite a trovarci se volete vederci in carne ed ossa.
Vi ricordiamo sempre di ascoltateci, insomma, dalle 7 alle 9, ne abbiamo bisogno, perché sennò non ci fanno più trasmettere l'arte del vizio.
Poi i nostri amici ci mandano un messaggio e ci dicono di dire che a fine giugno ci sarà la 3 giorni di Mondeggio, il compleanno di Mondeggio a fine giugno, così una cosa sensazionale, non era mai successo prima. Comunque no, non è vero, sarà una grande festa.
È il compleanno di Mondeggio.
Il compleanno di Mondeggio, 3 giorni. E ci dicono anche che la settimana dopo, esattamente il 3 luglio, a Mondeggio ci sarà un concerto con gruppi hardcore. Rimanete sintonizzati, ve ne parleremo sicuramente di più.
Va bene. Quindi, amici, noi vi lasciamo con quest'ultimo pezzettino e ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao!
Restate su Wombat.
I'm a guest.